Benvenuti alla nuova puntata di Hollywood Party, cinema alla radio, qui su Radio 3. Oggi, come sapete, 26 aprile, sono i giorni in cui si festeggia la liberazione dell'Italia, la fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche noi vogliamo rendere omaggio a questo importante anniversario con un film che racconta un episodio molto importante di lotta partigiana e con un regista che è stato uno dei pochi partigiani combattenti della storia del cinema italiano. Il film è Achtung Banditi, un film girato tra 1950 e 1951 dalle parti di Genova. Il regista esordiente in questo caso è Carlo Lizzani, amico di Hollywood Party, che ricordiamo sempre con grande affetto e con grande piacere. Carlo Lizzani era esordiente come regista da solo, ma aveva già, come vedremo, una carriera molto importante alle sue spalle. Achtung Banditi, stanno già scorrendo i titoli di testa, è un film prodotto da una cooperativa cinematografica, e questo è un fatto molto importante che andrà poi spiegato, che è un po' la caratterizzazione del film. Presenta tra gli interpreti una star, e la star è una star femminile, Gina Lollobrigida. Poi ci sono invece vari interpreti maschili, ma è un film molto corale, molto collettivo, tra questi Andrea Checchi, Lamberto Maggiorani, che era stato il protagonista di Ladri di biciclette, Piero Tordi, un caratterista che ha un ruolo piuttosto importante, e un altro esordiente, Giuliano Montaldo, che inizia la sua carriera come attore per poi diventare uno dei registi più importanti del cinema italiano. Inizia questa carriera d'attore nella sua Genova. Achtung Banditi, come vi dicevo, è un film girato a Genova da una cooperativa con mezzi molto limitati, e questo è anche uno dei motivi per cui sentirete un sonoro sicuramente non pulito, ma fortemente segnato in parte dalla presa diretta e in parte da un doppiaggio avvenuto un po' al risparmio. Vi dicevo prima, l'azione si svolge a Genova, anzi sui monti sopra Genova, su quella strada che da Genova stessa porta al Passo della Bocchetta, reso famoso da Fausto Coppi per alcune delle sue imprese ciclistiche più importanti, e quindi incomincia adesso la vicenda di Achtung Banditi, che avrò il piacere di raccontarvi io, che sono Steve della casa.
Tra poco smette di nevicare.
Svegliatemi quando partiamo.
Per il momento aspettate qui, ferito portatelo via.
Ci vado io.
No, tu vieni con noi.
Posso venire con voi questa volta?
No, dillo al commissario.
Ho preparato il moschetto. E se siete stanchi vi posso dare una mano.
La prossima volta piuttosto impara a cuocere meglio il castagnaccio. Qui non c'è più niente da fare.
Ehi, andiamo!
Sì.
Siamo pronti, vento!
Andiamo.
Se scendete, attenti alla strada della Bocchetta perché è battuta.
Arrivederci.
Che ora?
Le tre.
Ancora 3 ore di buio. Andiamo più svelti, dai.
Come si fa?
Ma dove si va?
Ah, non lo sappiamo.
Chi è là? Da dove vieni?
Cosa fai qui?
Ho preso una scorciatoia. Io non ci voglio stare in cucina. Avete o no un uomo di meno? Allora perché mi avete dato questo?
Ah, avete tanta fretta e poi prendete il tempo con un ragazzino.
Avete? Perché tu non hai fretta?
Appunto, abbiamo tutti fretta.
Ovunque andiamo è meglio per tutti far presto. Mettiti in coda tu.
Non ho cartucce.
Tieni.
Soltanto questo mi dai.
Basta e avanza.
Il gruppo di partigiani in questione ha un commissario che dà loro le indicazioni, e questo commissario è per l'appunto Giuliano Montaldo, giovanissimo, esordiente, aveva fatto un po' di teatro amatoriale e fu notato da Carlo Lizzani, che si era recato come sua abitudine a Genova, come in tutti i posti in cui girava i film, per svolgere una piccola inchiesta precedente per cercare degli attori. In questo modo, tra l'altro, facendo i sopralluoghi per Riso Amaro del suo amico Giuseppe De Santis, film che Lizzani stesso aveva scritto, aveva scoperto un attore che poi è diventato molto famoso, Raff Vallone, che all'epoca era solo un giornalista che l'aveva aiutato nella scelta dei posti. Quindi questo lavoro di inchiesta sulla situazione è molto importante, così come è importante una scena che vi devo raccontare perché è solo visiva. Questo gruppo di partigiani che sta aspettando una staffetta che deve portare loro delle indicazioni vede un cartello, Achtung Banditen, che è uno dei cartelli che i nazisti mettevano per segnalare le zone in cui c'era il rischio di imboscate da parte dei partigiani, e lo abbatte con rabbia. Da questo gesto prende il titolo il film che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party.
Ma oramai è giorno fatto, non possiamo andare avanti senza sapere niente.
È solo da sapere che bisogna raggiungere la staffetta e che questo non è il posto migliore per chiacchierare. Avanti, presto!
Il gruppo di partigiani si ferma in un rifugio, siamo in quella zona che va da Ponte Decimo a Campo Morone a Passo della Bocchetta. Proseguendo si va nella zona di Novi e si va nella pianura piemontese, mentre andando nella direzione opposta si giunge nel centro di Genova. In questa zona ci furono molte formazioni partigiane che agirono all'epoca, e Carlo Lizzani qui in Achtung Banditi ci sta raccontando la storia di una di queste. Sempre in questa zona era il santuario della Benedicta, che fu oggetto pochi mesi dopo l'8 settembre del 43 di una retata della fucilazione di un gruppo consistente di partigiani da parte dei tedeschi. Ci furono circa 200 vittime e siamo a pochi chilometri di distanza da questa zona. Il gruppo che si è rifugiato in questa baracca è il gruppo che sarà protagonista di tutta la vicenda di Achtung Banditi.
Qui possiamo star tranquilli per qualche ora.
È lontana la tua casa?
Un'ora di cammino, se non era già giorno.
Potete riposarvi.
Svegliatemi al tramonto.
Tieni, una boccata per ciascuno, ragazzi.
Pulite le armi, voi altri.
Va bene. Ah, finalmente si riposa. Che bellezza.
Dammi la cicca, vai.
Una boccata anche a me.
Che ci fai?
Ah, questa è suola, non c'è pericolo dopo 8 anni di naia. Tieni, scaldati anche tu. Coraggio. Va meglio, eh?
Laggiù ci aspetta la staffetta. Ci dirà con precisione qual è il nostro obiettivo.
Sono le prime case di Campo Morone, al di là c'è Genova.
Vedrai che il carico d'armi che dobbiamo prendere sarà in qualche officina della periferia.
Beh, ai ragazzi è meglio non dire ancora niente. Sapremo tutto con precisione dalla staffetta. Intanto il problema è attraversare la passerella. È un punto pericoloso.
Non c'è che da attendere la notte.
Siamo sempre su Radio 3 per Hollywood Party Cinema alla radio e stiamo ascoltando Achtung Banditi, un film girato nel 50 dall'esordiente Carlo Lizzani, che come vi dicevo prima aveva una carriera importante già alle sue spalle. Oltre a Riso Amaro, che abbiamo già citato, Carlo Lizzani aveva lavorato molto con Roberto Rossellini, girando addirittura alcune scene dei suoi film. Per esempio il suicidio del piccolo Edmund di Germania anno zero fu girato personalmente da Carlo Lizzani. Prima ancora Carlo Lizzani era stato un critico della rivista Cinema, dove si erano formati la maggior parte dei nomi del neorealismo, da Giuseppe De Santis a Lizzani stesso, a Massimo Mida Puccini, Antonio Pietrangeli, Michelangelo Antonioni e così via. Prima ancora era stato un animatore dei cineguffi, circoli universitari che erano una specie di cineforum degli anni 30. E poi, come vi dicevo, era stato partigiano combattente quando Roma era occupata dai nazisti. La vicenda di Achtung Banditi ci colloca dalle parti di Genova, più precisamente proprio a Campo Morone, piccolo paesino della zona, dove questo gruppo di persone incontra una contadina che, come molta gente del posto, in realtà aiuterà molto i partigiani.
Vi siete accorti che siamo arrivati in città? Allegri, ragazzi, torniamo a casa.
Non stiamo a far da bersaglio qui.
Buttatevi a terra! Siete in mezzo ai tedeschi.
Dove sono?
Sono laggiù, accampati sul torrente. E ce n'è tutti intorno fino alle tre croci.
Ma c'è una strada nascosta per tornare indietro?
No, c'è troppa luce. Se vi muovete vi vedono.
Che facciamo?
Seguite.
Brava, das Wasser kalt, ich friere. Hier, nimm den Kaffee und trink ihn mal und sag mal warm
ist. Ist es auch nicht dran gewöhnt?
Na ja, die Sonne scheint, ja.
Dov'è il comandante?
In quel mucchio. Oh, là.
Sentite, non muovetevi di qui fino a quando ve lo dico io.
Ci toccherà aspettare di nuovo la notte.
La staffetta ci avrebbe atteso all'alba. Abbiamo alcune ore di ritardo, è un bel pasticcio.
Forse potremmo mandare la ragazza. Che ne dici tu? Sarà prudente?
No, è meglio non fidarsi.
La ragazza, che la contadina che abbiamo appena ascoltato, sarà anche decisiva per dare rifugio a uno dei partigiani, a quello che è malato, che maggiormente sente la difficoltà della vita che sta conducendo, nascondendolo in casa per evitare di essere portato via.
Su, copriti, madonna mia. Ma tu non potresti startene a casa? Quanti anni hai?
18.
Sì, 18, domani.
Come no?
Così giovane ti fanno fare questa vita. Un po' di latte caldo, questo ti fa sudare. Tieni, Paolino, daglielo tu.
Le hai nascoste bene le armi?
E che ne sai tu che ho le armi?
Hai sparato molte volte.
Finora ho un moschetto, ma adesso il comandante mi darà un mitra, perché ha detto che ho una buona mira.
Cos'è la mira?
La mira parte dall'occhio destro, passa per la tacca di alzo, sfiora il mirino e colpisce il bersaglio.
Me lo fai vedere il moschetto?
Ah, ma che, non posso. Poi è carico e non c'è la sicura.
Oh, va bene, bene.
Prendete. È il mio fratellino, ha la febbre.
L'espediente della ragazza ha funzionato, i tedeschi se ne sono andati via e lei può riprendere il suo rapporto con questo ragazzo. Siamo sempre all'ascolto di Achtung Banditi. Vi dicevo prima, è un film realizzato da una cooperativa. Questa cooperativa fu formata da un capo partigiano proprio, Giuliani De Negri, che è stato poi il produttore di molti film, per esempio di quasi tutti i film dei Fratelli Taviani, ma anche di molti altri. E che era stato appunto un capo partigiano della zona, fece una specie di sottoscrizione popolare per girare questo film, che fu fatta ovviamente nella zona di Genova, nelle fabbriche, nei quartieri e così via, ma anche a Roma. E Giuliano Montaldo ricorda sempre che ogni tanto arrivava da Roma in treno un giovane giornalista dell'Unità con una scatola di scarpe piena di monete, di banconote di piccolo taglio, e questa persona era il futuro regista Elio Petri. Quindi ci fu una specie di sforzo collettivo per questa cooperativa, che girò questo film e un altro film di Lizzani, Cronache di poveri amanti, per poi sciogliersi per difficoltà economiche. Di difficoltà realizzative questo film ha avute tante, lo diremo successivamente. Adesso continuiamo con la nostra azione, anche perché nel corso di questa guerra civile c'è anche spazio per qualche piccolo spruzzo di romanticismo.
E la roba da mangiare?
Sono rimaste solo queste.
Sì. Grazie. Ma tu non te ne andare. Resta qui. Come ti chiami?
Lucia.
Hai paura di me, Lucia? Anch'io sono un contadino come te, sai, ci sono molti contadini tra i partigiani.
Anche mio fratello è partigiano. Sono 4 mesi che è lontano.
Se ci fosse qui tuo fratello, ti chiederei a lui in sposa.
Lasciami.
Ma se ne saranno andati?
Non ce la faccio più a stare sdraiato, vado a dare un'occhiata.
Il gruppo di partigiani di Artur Banditi continua ad avvicinarsi verso Genova, sa che deve compiere un'azione, ma scopre che la staffetta che doveva dare loro indicazioni è stata uccisa.
Sale troppo, Lucia.
Perché? Ti dispiace che gli ho messo gli occhi addosso prima di te?
Belle ragazze da queste parti. La prossima che incontro me la porto in Sardegna.
Sai come si dice? Moglie vuoi dei paesi tuoi.
Oh, ecco, ci chiamano, andiamo.
Ma che fai qui, Zero?
Ho dormito tutto il giorno e ora sto meglio. È da un'ora che vi vengo dietro.
Andiamo.
Guardati almeno intorno. Non ti sei accorto dove siamo? Ci sono case dappertutto. Lo sai che dobbiamo stare attenti alle rappresaglie.
E allora era meglio rimanere dove siamo stati finora. È inutile restare qui senza collegamenti.
I collegamenti si trovano.
Qui in mezzo a tutta questa gente che se ne sta rintanata in casa?
Mica tutti hanno il dovere di essere degli eroi come te, ma anche qui in città c'è della gente che fa qualcosa.
E poi ti ho detto che non ci piace andare avanti così.
Vento, lo sai che non ci siamo mai spaventati per le difficoltà.
Ma questa volta siamo troppo stanchi.
Due notte di marcia sotto la neve e senza un minuto di riposo.
Non ce la facciamo
ma
più.
Ma non è questione di stanchezza, qui è questione di democrazia.
Ma la democrazia non si fa ad orario. Io ho il dovere di non farvi cascare in bocca ai tedeschi. Per questo mi avete eletto. E se mi volete mi eleggerete ancora. Questa è democrazia. E comunque, se siete così pazzi da voler fare una riunione in questo momento, ebbene facciamola, però vi do 5 minuti. Vedremo se è più importante parlare o cercare un rifugio. Tu, Biondo, e tu, Sassari, andate di guardia, di là e di là.
Per me è importante parlare.
Sì, ma lasciamo parlare loro, insomma, così ci dicono cosa dobbiamo fare.
Ecco, qua, su, sbrigati, affettane un pezzo per ciascuno.
Senza staffetta ci mancano le indicazioni precise, naturalmente. Ma l'azione da fare era più o meno questa. Prendere un buon carico d'armi. Se non si è detto finora quel poco che si sapeva è perché quando si sanno troppe cose è difficile tenere la bocca chiusa. Se ci prendono sapete che fine si fa. L'azione che dobbiamo fare è come tante altre che abbiamo fatto. L'ambiente questa volta è nuovo e forse questo fatto ci mette una strana inquietudine addosso.
Per prendere un carico d'armi c'era bisogno di venire fin qua giù.
Già, te le mandano a domicilio.
Le armi si prendono ai tedeschi.
Ma le nuove armi ci vengono da una fonte che non si esaurisce in una sola volta.
In attesa di poter compiere questa azione, di impossessarsi di questo carico d'armi, sappiamo come erano preziose le armi per i partigiani all'epoca, tra l'altro nel film si fa fortemente allusione alla direttiva che fu data dal generale Alexander, il capo delle forze alleate in Italia, di non dare armi alle formazioni partigiane, che di fatto dovettero auto-organizzarsi perché inglesi e americani temevano, come dire, di non controllare poi la situazione una volta verificatosi quello che sembrava ormai inevitabile, cioè la sconfitta tedesca. Quindi in attesa di svolgere questa azione, partigiani si aggirano per i paesi e qui incontrano uno strano tipo, dice di essere un diplomatico, interpretato da Pietro Tordi, un altro caratterista molto attivo che, diciamo, nell'80% dei film che ha interpretato, di solito è proprietario di un bar o di un ristorante, insomma una specie di caratterizzazione della caratterizzazione che lo ha sempre segnato, lui che comunque era aveva alle spalle anche una discreta carriera teatrale. L'incontro con questo strano personaggio è fondamentale perché consente al gruppo di avere una casa in cui rifugiarsi.
Cammina, dai! Ehi! Mi è capitato questo fra i piedi.
Posso esservi utile in qualche cosa?
Cosa faceva lei qui a quest'ora?
Ma veramente ero diretto a casa mia.
E dov'è questa casa?
È là dietro gli alberi, a 50 metri.
Allora andiamo anche noi. Andiamo, ragazzi! Non si preoccupi, soltanto per qualche ora. Sa, abbiamo perso la strada, un po' stanchi. Dica,
È solo lei in quella casa?
No, veramente c'è la mia signora.
Andiamo.
L'animo è comprensibilissimo. Coraggio, fra poco ci metteremo la parola fine. La vendetta oggi la radio. State tranquilli, se ne riparla alla fine della guerra. Nessuno vi disturberà, vedrete.
Vai alla finestra. E tu vadi su. Tu, piantate le armi.
State attenti. Sbrigati su.
Portate qui la mitraglia.
Maria! Oh, amica mia! Oh, amica mia, non è il momento di svenire questo. Su, cara, su, su, cara. Su, prende Sally, sono lì. Su.
Senta un po', lei.
Aspetti qua lei, eh. Il presidio non è molto forte. 20 tedeschi e 30 alpini. A quest'ora avranno saputo anche loro.
Il mitragliatore, portatelo qui.
Mi permetto di spiegarle che la cosa potrebbe essere facilitata dal fatto che io ho una certa esperienza in affari del genere. Infine, se ho ben capito, non si tratta di una resa, ma di una tregua d'armi. Un modus vivendi da trovare con i tedeschi. Non per nulla, ho 15 anni di carriera diplomatica sulle spalle.
Sta attento qui, tu.
Sicché lei è un diplomatico.
Funzionario d'ambasciata.
Di quale governo?
No, non sono mica io a decidere. Per il momento sono a riposo.
Ah, accendete.
Evidentemente in questa occasione non intendo sottrarmi. Capisco che la questione è molto delicata.
Permette?
Prego.
Hai visto se c'è una terrazza sopra?
Sì, ci ho messo un mitragliere.
Ah, adesso vado.
Accomodi, si accomodi.
Va bene. Franco?
Sì? Il vostro stato psicologico dopo mesi di vita randagia non vi può consentire quella disposizione al contatto diplomatico che invece per noi, dato il lungo studio, diventa una seconda natura.
Già, già. Io e il commissario facciamo il primo turno di guardia, subito dopo Franco. Voi riposate, sedetevi lì e mangiate. Lei sa fare il caffè?
Come no, come no.
Ragazzi, ho trovato del pane.
Lei permette, è vero?
Dammi un po' l'asciugamano.
Buono.
Dov'è il bagno?
Dove avete messo il sapone?
L'ha preso Gatto.
Senti un po' tu?
Ehi, non ti fregare i libri.
No, no, li prendo in prestito.
Giochiamo a briscola.
No, no, faccio il solitario.
A quest'ora dovrebbero ripetere il messaggio che vi ha diretto il generale Alessandro.
Ha inizio la campagna invernale. Il sopravvenire della pioggia e del fango inevitabilmente significa un rallentamento del ritmo della battaglia. Quindi le istruzioni sono come segue. Cesserete per il momento operazioni organizzate su larga scala. Conserverete le munizioni e eviterete i pronti per nuovi ordini. Ascolterete il più possibile il programma Italia Combatte trasmesso
tornare
da questo quartier
casa.
Generale in modo da essere...
Tornare a casa.
Adesso è ancora più urgente riprendere il contatto con i nostri. I tedeschi approfitteranno di questa novità per sferrare nuovi attacchi in grande stile.
Ma questo si chiama tradire.
Ha ragione.
Tradire perché? Finora abbiamo fatto tutto con le nostre forze. Se il fronte si deve fermare non possiamo impedirlo.
Siamo freschi. Se andiamo avanti così la guerra dura 10 anni.
Provateci a tornare a casa. Un altro inverno di guerra.
Ne riparleremo in primavera.
E quelli che rimarranno.
Non ci siamo spaventati quando abbiamo cominciato dal nulla e ora siamo abbastanza forti per resistere.
Senta lei, ci tiri fuori un paio di vestiti.
Perché no?
Chi è il capo di voi?
Dica pure, signora.
È una cosa piuttosto delicata. Venga di là nella mia stanza. Non ha detto che voleva dei vestiti, glieli farò vedere.
La radio ha raccontato quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che ci sono delle grosse difficoltà nell'avanzata americana e che soprattutto gli americani non vogliono che si formino oltre le linee formazioni partigiane che non controllano, che potrebbero creare loro dei problemi una volta sconfitti i tedeschi. Problemi ci sono anche nella casa in cui il gruppo si è rifugiato, perché la vera proprietaria della casa fa capire al comandante, anzi al commissario Giuliano Montaldo, che guida il gruppo, la situazione che c'è. L'uomo che li ha fatti venire non è suo marito, è l'amante, e lei vorrebbe proprio che questo gruppo di partigiani lasciasse la casa.
Sono di mio marito, la scongiuro. Anche lui è un combattente, un uomo d'onore, una persona per bene. Ora è prigioniero nel Sudafrica e Dio, non faccio che pensare a lui. Ma se sapesse la gente qui attorno, chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Ce l'hanno tutti con una donna sola. Io non so che cosa succederà qui dopo il vostro arrivo, ma certo comunque il mio onore ne verrà compromesso. Si verrà a sapere delle mie visite e... Era la prima volta, sa, non creda mica, ci diamo ancora del lei. Per me è come un conforto, è così distinto, così educato... Ma la gente non vuole che lo scandalo. Ma lo sa lei che cos'è uno scandalo? Se ne vadano questa notte, la scongiuro.
Signora, si calmi, non succederà niente. Biondo!
Ostia, c'è della marmellata.
Ehi, Biondo!
Vengo! Cesare, ma sei pazzo? Va nel bagno a lavarti i piedi.
Il bagno è occupato.
Non è un granché, ma ci farà bene. Del resto nessuno lo sa fare meglio di me.
Va nel bagno a lavarti i piedi.
Uffa!
Dammi Riccardo al consolato dell'aia. Che bei tempi erano quelli. Ti dicevo che c'era il caffè vero per tutti. Beva, beva, è così stanco che dormirà lo stesso. Domattina riprenderemo il nostro discorso e vedrà che potremo accomodare tutto. Senta, signor tenente. Ehi, giovanotto, porti di là il caffè. Le devo fare una confessione. Io non sono il marito della signora. Non vorrei che lei pensasse alle volte.
Non me ne importa assolutamente niente.
Vento, che te ne pare, eh? Biondo intanto verrà con me. Fino a pochi mesi fa è stato nella zona e ha dei riferimenti abbastanza precisi.
Ma e le armi?
Eccole.
Ah, fai la guardia, eh?
Penso io.
Vado. Senta, vuol portare di là il caffè?
Oh, volentieri, anche lo zucchero. Prego, prego.
S'accomodi.
Grazie.
Nella casa presa sotto controllo dal gruppo di partigiani si fa anche un po' di festa, ma come ascolteremo tra poco si discute di politica. L'ambizione di Lizzani nel girare questo Actum Banditi, finché vi stiamo raccontando qui su Radio 3 per il cinema alla radio, l'ambizione di Carlo Lizzani, vi dicevo, era quella di raccontare le varie anime della resistenza. Come vedremo più tardi, si parla della resistenza operaia, che è stata una caratteristica soprattutto delle grandi città industriali del nord, di Torino, di Milano, di Genova. Si racconta come gli operai in questa occasione facessero anche un patto con i dirigenti della fabbrica per evitare l'esproprio dei mezzi di produzione, ma si vogliono anche raccontare le dinamiche interne. Ci saranno fin là anche i soldati che hanno continuato a militare sotto la Repubblica di Salò, e ci sono ovviamente quelle che una volta si chiamavano le contraddizioni in seno al popolo, cioè le discussioni tra partigiani stessi su che cos'è la democrazia, su che cos'è il futuro e su qual è il ruolo che devono compiere, proprio come nella scena di Actum Banditi che stiamo per ascoltare.
È inutile che venga anche tu, riposati, domani avrai molto da fare.
Ma che cos'è?
Ah, niente, stavo pensando.
Sei preoccupato per quell'annuncio alla radio?
No, è per i ragazzi. Sono sempre pronti a criticare. Adesso sono morti di sonno, ma tu vedrai domani. Ricominceranno. Ogni passo una discussione.
Oh, se ti aspetti che cambino, ogni giorno i problemi aumentano. Prima di giocare la pelle, la gente vuole ragionare con la propria testa.
Ma è giusto, ne hanno il diritto. Chi dice il contrario? Ognuno deve essere responsabile di se stesso. Ma quando torniamo, lascio il comando della squadra.
Fa ridere.
Io me la sento di pagare di persona. Una responsabilità per la vita degli altri è una cosa difficile, insomma.
E chi se la dovrebbe prendere?
Chi è meglio di me?
Ti domando chi.
Ma insomma, tu non hai mai dei dubbi. Perché mi vuoi convincere per forza?
Io non ti voglio convincere. Stiamo facendo la guerra più difficile e complicata, sempre staccati dai comandi, con mille questioni da risolvere. E nessuno che ti dica mai hai fatto bene o hai fatto male. O te lo dicono dopo perché prima è impossibile. Eppure ogni giorno un piccolo passo avanti si fa.
Questo lo capisco. Ma gli altri? Franco, per esempio.
Franco ha delle qualità. E sai qual è il metodo per tirargliele fuori? Dargli una responsabilità, farlo agire mettendo lui al primo posto. Non sei d'accordo?
Ma sì, sono d'accordo. E adesso vatti a riposare. Io non voglio parlare con te, ma ci casco sempre.
Ma qualche volta un po' bisogna chiacchierare. Mi accomodo qui.
Lì, domani, non fare lo stupido.
E adesso fammi tu la lezione di tattica.
anche se gli ordini della staffetta non sono arrivati, i leader di questo gruppo di partigiani decidono di cercare di compiere lo stesso l'azione. Infatti il commissario Giuliano Montaldi, insieme col capo dei partigiani stessi, si reca verso la fabbrica dove c'è nascosto questo carico d'armi e, come vedremo, sono accolti in maniera molto selettiva, diciamo così, dagli operai che presidiano la fabbrica stessa. Vi dicevo prima di questa componente di resistenza operaia molto presente in questo film. Era un film fortemente contrassegnato dalla militanza nel Partito Comunista di quasi tutti quelli che l'avevano prodotto e realizzato. E questo creò ulteriori problemi perché, come vi dicevo, il film è stato girato tra il 50 e il 51, quindi quando già si era consumata la sconfitta delle sinistre nel 48 e c'era in Italia un grande clima di restaurazione, un forte clima di censura. Raccontare la guerra partigiana, soprattutto la guerra partigiana operaia a forte conduzione comunista, come era appunto l'episodio che vi stiamo raccontando qui per Hollywood Party Cinema alla Radio, raccontare la guerra partigiana significava avere problemi con la censura e anche problemi di ordine pubblico, ed è paradossalmente vero per un film come Actum Banditi, che racconta dell'assalto a un carico di armi. Bene, tutte le armi dei film in realtà non erano le riproduzioni che si usavano abitualmente per il cinema, che furono vietate dalla polizia per questione di ordine pubblico, ma erano pistole, mitragliatrici e fucili di legno. Questo costrinse Lizzani a riprenderli sempre in capo piuttosto lontano e ovviamente altera un po' la credibilità della vicenda, anche se il film Actum Banditi è molto teso e molto drammatico, così come drammatica è appunto la scena in cui il gruppo di partigiani arriva in fabbrica e viene visto con sospetto dagli operai.
Conosci Pietro?
Non conosco nessun Pietro.
Non fa niente, grazie. Conoscete Pietro?
Sì, venite con noi.
Andiamo.
Ma siete matti?
Avanti, su. Chi è che vi ha mandati qui?
Ma cerco Pietro, devo dirgli una cosa urgente.
Qualcuno stia attento alle uscite.
Venite a fare la spia.
Su, andiamo, non scherziamo. Fate bene a fare la guardia, ma qui si tratta di un'altra cosa.
Anche alla San Giorgio hanno detto così. Poi quando c'è stata la retata, anche loro erano dalla parte dei fascisti e dei tedeschi.
Ma noi siamo partigiani, abbiamo perduto i collegamenti scendendo a Ponte Decimo. Chiedete a Pietro e vedrete.
Qui non c'è nessun Pietro, ti sbagli. Era con noi in montagna, ha organizzato la prima brigata, poi è tornato in città. So che era in contatto con la vostra fabbrica. Lui sa sicuramente quale doveva essere il nostro obiettivo.
E che razza di azione doveva essere? Non inventate storie.
Non è possibile. Fin qui i partigiani non ci sono mai arrivati.
In città e nelle fabbriche ci sono le SAP e i GAP.
Dovremmo prendere un carico d'armi. Solo questo sappiamo. Probabilmente da una fabbrica. Il mio nome di battaglia è Lorenzo e lui il biondo. Ogni minuto che perdiamo aumenta il rischio per noi, per voi e per quelli che ci aspettano a Ponte Decimo.
Hai detto il biondo?
Sì, il biondo.
Lo sai, giovanotto, che hai una taglia di 100.000 lire sulla testa?
E lo fate scendere in città anche lui?
È proprio la faccia del manifesto.
Dopo l'azione dello scalo, vero?
Sì, 2 mesi fa.
Con Ottavio e Tartaruga.
Esattamente.
È da allora che sono andato in montagna, ma non sapevo che avessero messo la taglia.
Scusate, ma qui dobbiamo stare attenti ai provocatori. Pietro proprio non c'è, ma io di Ponte Decimo ne so qualche cosa. Usciamo subito.
Avete fame? Chi è un pezzo di pane?
Io corro ancora.
Ah, grazie. Sì, ma grazie. Siete armati abbastanza.
Non vi preoccupate.
Di, quello sta attento a non perdere la mano.
Vedi, biondo.
Allora, meglio andiamo.
Chi se lo immaginava che erano amici?
L'incontro con gli operai è stato chiarificatore e adesso i capi partigiani, con la bicicletta, il metodo di trasporto più usato in tempo di guerra in generale all'epoca, si reca verso la fabbrica dove sono nascosti queste armi, questi esplosivi. Questa fabbrica è diretta da un ingegnere che è un volto piuttosto noto del cinema italiano, Andrea Checchi.
Ieri c'è stata la riunione del comitato, la fabbrica che aspettava i partigiani e l'ALMA, un reparto dell'ottica meccanica. Vi sono pochi uomini, circa 200, e fuori della città perché costruisce apparecchi molto delicati e hanno paura dei bombardamenti. Tu devi cercare Marco e dirgli il treno è arrivato. Lui ti risponderà, la stazione è pronta.
Come si fa ad arrivarci? Abbiamo visto dei posti di blocco.
E per questo vi ho accompagnati fin qui.
Prendete la strada laggiù, ha ancora un paio di chilometri. Non c'è pericolo che vi sbagliate, c'è una grande grua a vapore, vedrete.
Va bene, faremo presto.
Ora andate, ragazzi, andate.
Arrivederci.
Arrivederci. E in bocca al lupo.
Grazie.
Nella fabbrica dove sono nascoste le armi ci sono altre due presenze importanti di questo cinema. Una, ve l'ho detto, ve l'ho già annunciata prima all'inizio, è Lamberto Maggiorani, che è il capo operaio che si dialettizza proprio con col dirigente della fabbrica Andrea Checchi. Entrambi vogliono evitare che che i macchinari vengano sottratti dai nazisti e portati in Germania, cosa che veniva fatta per molte fabbriche all'epoca dai tedeschi. L'altra presenza importante, diciamo un po' la star del film, che Lizzani ricordava sempre costata quasi il 50% del budget del film stesso, e cioè Gina Lollobrigida, che all'epoca era già famosissima, che accettò di girare questo film per diversificare la sua immagine da bellona, da bersagliera, pane amore e fantasia e così via, a invece un ruolo drammatico. Il ruolo effettivamente è drammatico, talmente drammatico che, come capiamo facilmente dai dialoghi, la sua presenza è vista abbastanza con sfiducia e con sospetto da parte delle persone impegnate nella resistenza.
Buongiorno, ingegnere.
Ah.
Abbiamo sospeso lo sciopero.
Meno male.
Domani si riprenderà. Si accorgeranno che la situazione non è tanto allegra.
Sono stato all'ispettorato economico dal capitano Uland. Sono infuriato. La produzione va garantita entro i 10. Parlano di rappresaglie e di deportazioni.
Ne parlassero soltanto?
Sta pur sicuro che si rifaranno sulle fabbriche più piccole. Sciopero politico, dico.
Buongiorno, ingegnere.
Ciao. Se fosse per le paghe ci starebbero.
Eh già, ci crede lei?
Comunque a tirare troppo la corda.
A tirare troppo la corda sono loro. La gente è stufa della guerra.
Non vorrei mica farmi lezione adesso. Queste cose me le dicevi un anno fa, le ho capite fin da allora. E poi non voglio diventare troppo rivoluzionario. Andiamo in ufficio.
Quando la guerra sarà finita voglio andare a Portofino. Addormentarmi sulla spiaggia e non pensare più a niente.
Ah, non è mica una cattiva idea, Anna. Io mi accontenterei di molto meno.
Ma tu non hai preoccupazioni, non hai nessuno a cui pensare.
Per questo leggo i romanzi, mi fanno passare il tempo. Ma cosa fai, vai via?
Sì, ho chiesto il permesso all'ingegnere, vado a fare una commissione.
Oh, ecco l'ingegnere. Buongiorno, ingegnere.
Vedi, Marco, è che quando ti riscaldi troppo ho paura che vuoi riservarmi qualche sorpresa.
Anzi, io oggi volevo darle una buona notizia.
Buongiorno, ingegnere.
Ma lei è qui? Non mi aveva chiesto il permesso di vedere suo fratello stamattina?
Sì. Ma, vede, ingegnere, mio fratello non è arrivato ieri sera e così stamattina ho pensato di finire quel progetto. Stavo per andare.
Vabbè, vada pure.
Grazie.
Prego.
Ma non si fida di quella ragazza?
Senti, Marco, io non mi fido di nessuno. Suo fratello è con gli alpini. Si è arruolato in Germania per tornare in Italia.
Questo non lo sapevo.
Sarà un disgraziato come tanti altri, ma comunque gente che oggi è dall'altra parte. Lei fino a poco tempo fa lo nascondeva e adesso ascolta i nostri discorsi. Ma qual è la buona notizia che mi volevi dare?
Ecco, ingegnere, per quelle armi può stare tranquillo. Oggi abbiamo sistemata l'ultima.
E anche questa è fatta. Un'altra volta non me lo dire nemmeno. Occhio che non vede.
Ma se non se ne accorgesse.
Quando ve ne sbarazzate?
Presto, speriamo. Ma può stare tranquillo perché ho trovato un buon nascondiglio.
Va bene, ma non voglio sapere niente.
Arrivederci, ingegnere.
Ciao.
E grazie.
E se mi fucilano, mi raccomando, fammi fare una lapide.
Gli operai della fabbrica stanno nascondendo le armi che serviranno ai partigiani, che sono il gruppo protagonista di questo Achtung Banditi di Carlo Lizzani, che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema e alla radio. E nella sequenza che ascolteremo tra poco capiremo anche perché nessuno si fida della segretaria interpretata da Gina Lollobrigida. Infatti lei ha un fratello che è un alpino e che ovviamente milita nell'esercito italiano e quindi milita nella Repubblica di Salò.
E adesso, Domenico, non ti sposteranno di nuovo?
Sì, ho messo sotto sopra tutti quelli che conoscevo per arrivare fin qui e non ho intenzione di mollare.
Ma se vi hanno messo la divisa è per qualche cosa.
Oh.
Andiamo di qua.
Ma tanto al fronte non ci mandano. Io da Genova non mi muovo a costo di tagliarmi una mano. Grecia, Albania, campo di concentramento. Adesso basta. La facciano i tedeschi la guerra. Ho visto invecchiare la mamma senza poterla aiutare. Non so quando potrò farlo.
La gente comincia a parlare male degli alpini. Dice che li impiegheranno contro i partigiani.
Già, a qualcuno li brucia la terra sotto i piedi. Ma sono chiacchiere. Sembra che con i partigiani ci sarà una tregua. I loro alleati li hanno mollati e adesso si trovano come noi, a secco. Se non avessero fatto i pazzi fin da principio, a quest'ora si troverebbero meglio.
Di, adesso che sei qui, si potrebbe far venire via la mamma da Sestri e sistemarla da qualcuno un po' fuori di Ponte Decimo. Sarebbe più al sicuro.
Lo scontro a fuoco che stiamo per ascoltare è l'inizio del grande conflitto, della parte più di azione di Artum Banditi, e dopo lo scontro a fuoco vedremo che i partigiani in gruppo arrivano finalmente nella fabbrica per impossessarsi delle armi.
Siete nella fabbrica?
Sì.
Noi cerchiamo Marco.
Marco sono io.
Allora non ho bisogno di dirti che il treno è arrivato. Abbiamo tardato perché hanno ucciso la staffetta.
Accidenti, anche lui è caduto. Andiamo.
State attenti là dietro. Noi saremo nascosti là di fronte al ponte ferroviario, ma adesso ci sposteremo. Non avremo grane per il fascista.
Se facciamo presto, il trasporto sarà abbastanza facile. Lo sciopero sta disperdendo i tedeschi che affluiscono verso la città. Non sanno più dove scappare. E ogni giorno che passa, la resistenza si rafforza.
La popolazione ha capito.
Non illudiamoci troppo, è ancora dura.
Avete saputo le ultime novità?
Il programma di Alexander?
Sì.
I tedeschi prenderanno nuove misure, approfitteranno del nostro isolamento per darci addosso, ma del resto la situazione non cambierà granché.
Fino adesso nessuno ci aveva aiutati.
I tedeschi!
Lo scontro a fuoco è finito, anche perché è arrivato una pattuglia di soldati tedeschi, ben armati e muniti di mezzi di trasporto. Hanno preso in ostaggio un folto numero di operai della fabbrica e adesso vanno dal direttore della fabbrica stessa, da Andrea Checchi, come vi avevo detto, per fare le loro richieste.
Abbiamo deciso di smontare la fabbrica. L'ingegnere dirigerà i lavori. Le macchine devono essere mandate al più presto in Germania.
E gli uomini?
Se la fabbrica avesse lavorato secondo gli accordi presi, non vi avrei messo in questa spiacevole situazione. Oggi invece è ancora sciopero. E poi qui vicino vengono uccisi dei soldati fascisti, i nostri amici. Potete essere contenti se non facciamo rappresaglie.
L'azione adesso torna dove la maggior parte dei partigiani sta concentrata, cioè nella villa di Campomorone, dove c'è questo strano diplomatico interpretato da Pietro Tordi, che svolge un ruolo, sembra rappresentare, credo, nelle intenzioni di Lizzani, diciamo, l'italiano che cerca di cavarsela comunque, mentre quando lo scontro è così duro è un po' difficile cercare di cavarsela con l'arte d'arrangiarsi.
Come funziona sta roba?
Prego, si accomodi. È semplicissima. I tedeschi nella meccanica sono infallibili.
Creanzato! Mi spiava mentre stavo nel bagno.
Oh,
mi dispiace, ma ho l'ordine di seguirla dappertutto.
Oh, sfido io.
Non è questo il modo di approfittare di una donna sola. Se fosse qui mio marito...
Calmati, cara.
Vabbè, mi sta. E io che mi fidavo di lei.
Calma, silenzio, c'è gente che deve dormire qui.
Chi dorme non piglia pesci.
Ma sì, più gentile con i tuoi ospiti.
Mi dia del lei.
Vani, sai, è una piccola borghese. Lei è studente?
Sì.
Legge?
No, lettere.
Io scienze politiche, ma possiamo considerarci colleghi. Scrivo poesie e drammi sociali. Lei deve essere l'unico studente della squadra, si vede subito.
Già, già.
Ecco, benissimo.
Primiera, denaro, sette bello e carte. Due, tre, quattro scope e ho vinto io.
Ma chi è che comanda questi irregolari?
Un comandante e un commissario.
E queste due cose sono proprio indispensabili?
Eh sì, proprio indispensabili, signora.
Lei non sa chi sono io. Me ne approfittate tutti perché sono una povera donna sola, indifesa. Ma dopo tutto sono in casa mia. E lei mi aiuti, no?
Ehi, ragazzi, in due siete troppi.
Ma è lui che viene dappertutto.
Ma non c'è il cambio adesso. Vai, c'è il cambio della guardia.
Ma tocca sempre a me. Le dirò che ci si annoiava. Voi avete portato un po' di movimento. In confidenza, io ho una bottiglia di whisky autentico e qualche buon disco di Armstrong. Che ne dice? Stasera si potrebbe organizzare un'orgetta.
Sono astemio.
Peccato. Sarebbe stata una buona occasione per invitare il tenente Volpe, mio caro amico, un bevitore di classe, e avremmo anche potuto trattare la tregua. Il tenente Volpe è un tedesco all'antica. E poi è antimilitarista.
Vende tutto.
Ma viene spesso questo suo amico?
Tutte le sere. No, non c'è allarme, giovanotto, ci penso io, un mio buon amico. Vedrà, sistemeremo tutto.
servirebbe qualche medicina contro il sogno.
Sì.
Prego, prego, si accomodi. Vedrà che Figaro d'eccezione.
E dei partigiani, il suo amico tedesco, che ne pensa?
Vi metterete d'accordo. Certo, dovete avere fiducia in me. Naturalmente, nella nuova situazione, le armi non servono, vero?
Ecco per lei, una o due?
È forte questo libro.
È un prodotto svizzero?
E allora lo prenda lei, così la pianterà di andare avanti e indietro.
Oh, io che credevo che lei fosse il migliore di tutti.
Napoleone non c'è, è andato via.
Ma dove è andato?
Ma com'è possibile?
È parecchio che io non lo vedo.
Se n'è andato. Ah, lo dicevo io che quel Napoleone era un uomo sempliciotto ma intelligente. Mi ha domandato un cappotto e io gliel'ho dato. Beh, sarà tornato a casa. Del resto, il messaggio di Alexander era così chiaro che...
Ma sa che lei è un gran cretino?
Io?
Sta arrivando, biondo e commissario!
Ma cosa succede?
Il commissario, interpretato da Giuliano Montaldo, e l'altro capo partigiano sono tornati nella villa di Campomorone e stanno discutendo cosa fare a questo punto e preparano il piano di attacco alla fabbrica stessa.
Ragazzi, non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo fare subito il piano d'azione.
Ma che cos'è questo silenzio?
Napoleone è scappato.
Colpa mia, dicono.
Beh, allora cominciamo, eh?
Beh, andiamo di là e poi ci pensiamo. Franco!
Gatto!
Vengo!
Questo odore di cetrioli. Signora, andiamo?
Ma come? Conciate così?
Mi dispiace, andiamo.
Oh, Dio mio, ma cosa ho fatto per essere trattata in questo modo? Io credevo che lei fosse diverso dagli altri.
Beh, vogliamo andare?
Questa è la fabbrica. Il fiume, la ferrovia, le colline e qui siamo noi. Ora vi spiegherò come stanno le cose. È inutile dirvi che in questo modo la situazione si è estremamente complicata. Il compito diventa più difficile e ambizioso. Però in città c'è lo sciopero. Forze tedesche sono disperse. Nella borgata c'è una gran confusione. Tutte le donne sono in fermento. Forse si raccoglieranno intorno alla fabbrica.
Quanto tempo abbiamo per preparare l'azione?
Poche ore. Bisogna aspettare il buio.
Da qui è difficile farsi un'idea. E poi, se vogliamo riuscire, bisogna studiare un attacco particolare. Franco?
Sì?
Mettiti un abito borghese, usciamo io, te, il commissario e il biondo.
La parte genovese del film è girata tra Pontedecimo e Bolzaneto, che sono due sobborghi della, diciamo, periferia nord di Genova. Le donne di questa zona si recano fuori dalla fabbrica dove i loro mariti sono tenuti in ostaggio. Siamo sempre all'ascolto di Actum Banditi di Carlo Lizzani qui a Hollywood Party per il cinema e la radio. Dentro la fabbrica dove ci sono questi ostaggi, il direttore Andrea Checchi cerca di mediare con i nazisti.
Signor tenente, gli operai lavorerebbero tranquilli se potessero salutare i familiari e avere qualche cosa da mangiare.
Si preoccupi piuttosto di sorvegliare il lavoro. Andiamo, mi faccia vedere a che punto siamo.
Marco, andiamo nel reparto col tenente.
Achtung auf den Kahn!
Io veramente? Cerchiamo di calmarlo, otterremo qualcosa.
Venite con noi.
Hai visto? Passerete di qua.
D'accordo.
Tutto chiaro?
Tutto chiaro.
Adesso torna indietro.
La confusione delle donne ci aiuterà.
Ci sono dei vagoni che entrano in fabbrica. Vi ho portato una tuta e un cappello. Mettetevi addosso questa roba. Vi accompagnerò io.
I partigiani sono mai arrivati alla fabbrica, sono anzi riusciti a entrare dentro per un passaggio non noto a tutti. Tra loro c'è anche uno che conosce molto bene Gina Lollobrigida, che è una ragazza del suo paese e che ha con lei un colloquio.
Andrea.
Con te io, Bakhan.
Li ho tenuti qui con me.
Non è pericoloso fermarci qui?
Fingete di lavorare, i tedeschi non si accorgeranno di niente. Chi era quella ragazza?
Ma mi sembrava di conoscerla.
Non vedete l'uniforme? Italian soldate, uniforme italiana.
Domenico! 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 Mainbrude, mio fratello!
Stai tranquilla, Anna, ti lasceranno uscire. Bit, mia sorella, là!
Sì, Alice, no, no?
Mi lasci passare, mi lasci andare!
Insomma, io entrare, soldato come voi!
I partigiani hanno indossato le tute, si sono mescolati agli operai, stando dentro la fabbrica in attesa dell'assalto. Tra essi c'è anche l'ingegnere Andrea Checchi, il direttore dello stabilimento.
Ehi, voi due, venite con me. Contiamo fino a 60, manco un minuto.
45, 46, 47.
Resta qui di guardia, Marco.
Siamo nella parte più di azione di Achtung Banditi, film di Carlo Luzzani che vi stiamo raccontando qui su Radio 3 per Hollywood Party Cinema alla radio. Operai e partigiani hanno deciso di rendere inservibili le macchine. Loro conoscono bene, questo è un orgoglio proprio dell'aristocrazia operaia dell'epoca, conoscere le macchinari meglio degli stessi padroni che davano loro lavoro, e quindi togliendo alcuni pezzi, quelli giusti, le rendono di fatto inservibili. Se anche i tedeschi se le fossero portate via, portate in Germania, non avrebbero potuto utilizzarle, non avrebbero accresciuto il loro apparato bellico. Intanto le armi stanno per essere portate via, c'è stato un piccolo scontro a fuoco, insomma, nella zona in cui sono custodite. Insomma, la vicenda di Achtung Banditi sta arrivando al suo punto culminante.
La fabbrica è nelle nostre mani, la fabbrica è la nostra vita. Se i tedeschi si portano via i nostri impianti, chi ci darà da lavorare? Oggi c'è qualcosa di importante da salvare, oltre la pelle. Ci sono 8 ore al cambio tedesco. In 7 ore smontiamo le macchine e nascondiamo i pezzi più importanti. Allora, siamo d'accordo?
Marco, noi ci stiamo tutti.
Tutti quelli che avevano famiglia se ne sono andati. Noi che siamo rimasti siamo disposti a tutto. Non è vero?
Sì, 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 d'accordo.
La nostra azione era finita. Noi però ci fermiamo volentieri per darvi una mano.
Le armi nuove cominceremo ad usarle proprio qui.
Vento, che ne pensi?
Con le nuove armi e le armi tolte ai tedeschi possiamo resistere e affrontare la ritirata in pieno giorno. I tedeschi sono un po' dispersi per lo sciopero e poi non si aspettano l'attacco.
Questo è giusto. L'unica cosa da fare è dargli in testa proprio adesso che aspettano la nostra resa. I tedeschi capiranno le nostre intenzioni anche per il prossimo inverno.
Ha ragione, sotto ragazzi, basta con le chiacchiere, cominciamo a lavorare.
Con i tedeschi non abbiamo nemmeno cominciato a smontarla. Dobbiamo fare tutto adesso.
Roberto, portare la gru, togliamo tutta la testa, il cambio di velocità, il mandrino in regolo e così la macchina è fregata. Quando gli rimane la colonna se la vendono a chilo.
Allora questa notte resta con noi, ingegnere. Questa notte resta con noi.
E dove vuoi che vada? Ormai.
Facciamo presto, cominciamo subito. Chiama Renzo e Enrico e fatti dare una mano.
Renzo, vieni.
Portateli laggiù.
Adesso con le scarpe stiamo a posto, eh?
L'assistente dell'ingegnere, la signorina Anna, è scappata. L'hanno vista andare verso la caserma degli Alpini.
Bisogna raggiungerla prima che rovini tutto.
Biondo, va col commissario.
Va bene.
Gina Lollobrigida, la segretaria su cui si hanno dei sospetti, è scappata dalla fabbrica, inseguita dagli operai che sospettano di lei, e va a incontrare il fratello che, come sappiamo, è un alpino e un soldato della Repubblica di Salò.
Che ti è successo?
Devo parlarti. Sono fuggita. Scappiamo. Prendiamo la mamma e andiamocene via di qui.
No, non è possibile. Continuerebbe ad essere un inferno. Non ce la faccio più. Ora devo andare.
Ho paura per te, per la mamma. Quando potremo passeggiare di nuovo insieme per le strade illuminate, come una volta?
Su, su, vai a dormire da Giulia stasera. Domani vedremo.
Rassicura la mamma. Dille di stare tranquilla.
Va bene, la vedrò domattina. Vai da questa parte, io torno in caserma.
Addio, Domenico.
Ciao.
Lasciatemi andare.
Pallina, non possiamo farci niente se sei una spia.
Una spia? Ma che vi salta in mente? Non sono una spia. Non ho fatto nulla di male, ve lo giuro. Parlavo solo con mio fratello. Non è un fascista.
Se i tedeschi piombano in fabbrica prima dell'alba, sarà provato che sei una spia. Tu che la conoscevi, Biondo, potrai dirci qualcosa di utile.
Ehi, hai capito? Più tardi sentiremo cosa hai fatto in questi tempi. E come sei diventata una commedai.
Ritrovata dai partigiani, Gina Lollobrigida viene riportata di nuovo in fabbrica. Siamo sempre all'ascolto di Achtung Banditi su Radio 3 per Hollywood Party, cinema alla radio.
Ah, accidenti, come pesa questo elmetto. Mi dispiacerebbe morire vestito da tedesco.
Ci porterebbero a spalla quelli della SS, non ci pensi?
Non sarai mica iettatore. Mani in alto.
Spiritosi.
Vedremo se fra poco riderete. Di, hai visto che faccia ha fatto la ragazza?
Beh, però è carina.
Dicono che sia una spia.
Aveva ragione Franco, bisognava farla fuori subito.
Ci scommetti che Franco se ne innamora?
Ma si è fidanzato con una bionda che ha anche un sacco di soldi.
Allora d'accordo. Se hai bisogno del cambio, ti manderò qualcuno verso le 3.
Non ce la fai più. Vai un po' a riposare tu.
No, lascia stare, non ti preoccupare. E fai buona guardia.
Come vi dicevo prima, la Lollobrigida ha trovato nel gruppo dei partigiani un vecchio amico. Con lui si confida e racconta qual è stata la sua storia, che non è la storia di una collaborazionista. Vi dicevo prima del fatto che Lizzani ha voluto fortemente la Lollobrigida per questo ruolo, pagando anche una cifra considerevole rispetto al budget del film. Ovviamente la troupe fu molto in agitazione per la presenza della Lollobrigida, che era una bellezza dell'epoca. Giuliano Montaldo racconta molti episodi divertenti proprio per quanto riguarda il rapporto che la troupe, fatta per la maggior parte da non professionisti, ebbe con la Lollobrigida. Insomma, il colloquio comunque tra la Lollobrigida e il suo amico è veramente un colloquio chiarificatore.
Vuoi fumare?
No.
Se mi fermo mi addormento e non mi sveglia neanche il cannone. Non credevo di trovarti qui.
Ho trovato un posto di disegnatrice qui a Ponte Decimo. Con la guerra ho avuto bisogno di lavorare. È stata una fortuna.
Com'è piccolo il mondo. Adesso non ti mancherà da mangiare. Te li pagano bene i tuoi servizi di spia.
Non sono una spia. Andrea, perché non vuoi credermi? Mi eri amico una volta. Sono scappata da mio fratello. Ho avuto soltanto paura.
Ecco. Posso fidarmi delle tue parole? Tuo fratello è anche lui coi tedeschi. Perché non sei venuto a trovarmi quando ero in carcere?
Eri in carcere, non lo sapevo nemmeno.
Eravamo amici, Anna. Ma io volevo qualcosa di più. Non te l'avevo mai detto. Ti volevo bene. È difficile, sai, continuare ad essere amici quando si vuole bene.
Se mi vuoi bene, perché dubiti di me? Perché non mi lasci andare?
La gente è cambiata in questi anni.
Credi che per una ragazza sia facile capire certe cose? Quando ho visto la tua faccia sui manifesti non sapevo cosa pensare. Ho cercato di avvicinare qualcuno in fabbrica, ma sembrava che non si fidassero di me. Credi che se fossi una spia avrei aspettato questa sera per andare a raccontare ai fascisti quello che succedeva qui in fabbrica?
Mi piacerebbe crederti, Anna.
Quanto tempo è che non dormi?
Non lo ricordo nemmeno più.
Nella villa di Campomorone un ufficiale tedesco viene catturato dai partigiani che sono lì, deve contrattare la sua situazione di nuovo con questo strano diplomatico che ci abita nella villa. Nel frattempo nella fabbrica il gruppo di partigiani esce e insieme a loro esce anche la Lollobrigida, che va per il suo destino.
Anche questa è fatta.
Grazie, ingegnere.
È inutile che io resti ancora.
È inutile. Ha già fatto molto.
Allora tieni informato, eh?
Non dubiti.
Ciao.
Ormai è troppo chiaro, dobbiamo andarcene.
Il lavoro è quasi tutto finito.
Tutto è a posto?
Sì.
Andiamo allora.
Per fortuna hanno fatto buona guardia gli altri.
Non ce la facevo più.
Senti, ora andiamo via tutti. Non ci hai traditi. È già giorno, grazie. Stai attenta ai tedeschi, non dire a nessuno quello che hai visto, a nessuno. In questa storia non ci devi più entrare.
Va bene. Presto.
Tra poco i tedeschi saranno qui. Va al di là della ferrovia.
I partigiani fuggono, ma il direttore della fabbrica, Andrea Checchi, viene catturato dai tedeschi. Ai partigiani in fuga a questo punto si unisce nuovamente Gina Lollobrigida, a sua volta sta scappando dalle truppe di Salò. C'è una sparatoria e tra i feriti c'è anche il commissario, interpretato da Giuliano Montaldo.
Metta in moto il camioncino, c'è un ferito. Ma presto, vuol farci ammazzare!
Già, è di questo che ho paura. Ti fa ancora male il braccio?
Non è niente, è solo un graffio.
Sali davanti. Su. Su. Faccia da me, vai.
Presto, nascondimi. Sono inseguito dai fascisti.
Vieni. Nasconditi nella vasca.
Ciao, bella. C'è nessuno qui?
No.
Grazie.
Hai freddo?
No.
Vuoi che vada a prenderti qualcosa per asciugarti?
No, devo andare.
Ma no, dove vuoi andare?
I miei compagni mi aspettano.
Vuoi prendere un po' di vino? Tu non sei di questo paese, vero?
No, io sono sardo.
Io di Alessandria.
Questa casa qui è tua?
No, non è mia. Io sono la donna di servizio.
Anche mia sorella fa la cameriera. Ma ora devo andare. Quando la guerra sarà finita, passerò da queste parti. Allora ti ringrazio, me ne vado.
Aspetta che faccia notte. Non hai paura della polmonite?
No, della polmonite no. Arrivederci.
Dopo l'azione i partigiani si ritirano di nuovo sull'Appennino sopra Genova. Quelli di loro che rimangono isolati fanno una brutta fine, vengono uccisi. Uno che si è nascosto in una buca farà una fine anche spettacolare, insomma, cercando di portare con sé il maggior numero di nemici possibili. Il gruppo trova di nuovo rifugio nella villa di Campomorone sopra Genova, e a questo punto la villa è circondata dai nazisti.
Venne ich selbst würde ich sagen, ich liebe die deutsche Wehrmacht.
Ignazio, Ignazio, non mi lasciare, no.
L'ingegnere capo della fabbrica, Andrea Checchi, è stato arrestato dai nazisti. Siamo sempre all'ascolto di Achtung Banditi di Carlo Lizzani per Hollywood Party Cinema da Radio, un film che racconta la resistenza sopra Genova, una resistenza operaia che però ha coinvolto anche i dirigenti della fabbrica. E per l'appunto ecco Andrea Checchi nelle mani dei nazisti.
Mi hanno detto che anche lei non vuole parlare. Ma tra persone come noi ci intenderemo certamente. Ho ancora pazienza con lei, perché mi serve, ingegnere. Io non sono buono a torturare e non mi interessa di mandarla in campo di concentramento.
Ho già detto che non so niente. Gli operai sono fuggiti, si sono difesi, ero umano.
Se dice dove sono stati nascosti i pezzi delle macchine, potrà restare qui, dirigere la fabbrica al nostro servizio. Lei dovrebbe essere affezionato alla sua fabbrica. Gli operai e i partigiani hanno distrutto tutto. Lei rimetterà in ordine.
Ma perché insiste? Tanto lo so che la mia condanna è già stata decisa. Ma che vi servono le nostre macchine messe insieme alla meglio? Non ve ne fareste niente, non ci potete certo costruire le armi segrete.
La guerra non è ancora finita e il popolo tedesco ha bisogno di tutti i mezzi. Nelle mani del nemico non deve rimanere nulla.
Quel poco che ci è rimasto noi lo difendiamo con le unghie e con i denti. Il reparto l'avevo messo su io con i miei operai, è stato bombardato già due volte, abbiamo ricominciato, pensavamo al domani. E ora ci siamo difesi.
La posta che lei gioca in questo momento è molto semplice, o vita o morte.
È curioso il destino che unisce il direttore della fabbrica e il capo dei sindacalisti. Li abbiamo ascoltati all'inizio del film avere uno scontro quasi tra di loro su qual era la cosa da fare in quel momento, se combattere i tedeschi oppure aspettare, ma di fronte all'esproprio della fabbrica da parte dei nazisti si sono trovati uniti e adesso condivideranno anche il triste destino di essere impiccati.
Ho visto Napoleone, è morto, era tornato e...
Povero Napoleone, ha sempre fatto più di quello che gli abbiamo chiesto. Anche Gatto è morto. È saltato in aria coi tedeschi.
Il commissario del Biondo finora non si sa nulla. E gli altri sono qui.
Ciao, Vento.
Come va, stanco?
Le armi le abbiamo portate tutte in salvo. Veniamo con voi nelle formazioni. In città non possiamo tornare.
Gli altri continueranno a lavorare a Genova nelle organizzazioni clandestine. Ormai noi siamo bruciati.
Siamo troppo compromessi, ma non vogliamo nasconderci. Veniamo in montagna.
Beh, di armi ne abbiamo abbastanza.
Formeremo una nuova squadra.
D'accordo. Ti ricordi, Gatto? Non c'è più tra di noi. Mi ha detto di salutarti.
Passate avanti.
Questi erano quei tedeschi.
Abbiamo ammazzato un sergente dell'SS.
Ora vogliono venire con noi.
Date qua.
Queste le vogliamo tenere, non siamo venuti per darci prigionieri.
Diteci quello che dobbiamo fare.
Non è facile come credete. Vi siete tenuti addosso questa divisa per tanto tempo, finché v'ha fatto comodo.
Franco, quello che hanno fatto finora a noi non interessa.
Gli eroi degli ultimi 5 minuti non li sopporto.
Hai ragione.
È giusto.
Noi vogliamo soltanto della gente capace di combattere contro i tedeschi. Altri sono venuti a noi, mica è una novità.
Se hanno aperto gli occhi e sanno combattere bene, nessuno li respingerà.
Li ho visti io che sparavano contro le SS.
Non ho detto che non debbono venire con noi, però non li voglio vedere armati, ecco tutto.
Ti stai dimenticando che dobbiamo ancora uscire dall'accerchiamento e che per ritirarci dovremo sparare ancora? E avremo di nuovo addosso tedeschi e fascisti? Il rastrellamento mica è finito.
Vogliamo avere la possibilità di difenderci.
Allora tu, Franco, metterai gli alpini nella tua squadra.
La ragazza della fabbrica!
Anna!
Domenico!
Anche tu sei con loro?
Sì, stanno arrivando. Fra qualche minuto su un'autoambulanza, il commissario e il biondo. Il commissario è ferito a una gamba. Non poteva camminare. Una macchina ci ha trasportati fino all'ospedale di Ponte Decimo. Gli infermieri ci hanno aiutato. Ci hanno fatto avere un'autoambulanza.
Bisogna andare subito, ragazzi, non c'è tempo da perdere.
Vi abbiamo detto che il fratello della Lollobrigida in questo film, un alpino, è un membro dell'esercito italiano che dopo lo sbandamento dell'8 settembre si è poi arruolato con l'esercito italiano che faceva riferimento alla Repubblica di Salò. Ecco, la volontà da parte di Tiziani di raccontare la resistenza come un fatto che ha unito tutti gli italiani di diversa fede politica trova riscontro anche in quello che sta per succedere, cioè che gli alpini stessi, a fronte della brutalità tedesca, del fatto che dei loro connazionali stanno per essere uccisi, cambiano schieramento, passano dalla parte dei partigiani e saranno decisivi nello scontro finale.
Paura?
Non ne ho avuto nemmeno il tempo.
Ora saremo più tranquilli. Tra sciopero e rastrellamento le SS si sono concentrate tutte al di là del ponte e adesso col buio non si muoveranno. Beh, andiamo, raggiungiamo gli altri. Su, presto.
A casa di Lucia ci fermeremo, mi potete lasciare. È inutile rallentare la marcia per me.
Io resto con te.
E anche lei.
Voglio anche Franco. Formeremo la prima brigata sopra Ponte Decimo. La chiameremo... Beh, mandateci la conferma dal comando.
Intanto raggiungiamo la collina.
E finisce in questo modo Actum Banditi, un film che Carlo Lizzani e il produttore Giuliani De Negri hanno fortemente voluto, anche perché loro stessi erano stati partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi dicevo prima, il film è stato girato tra il 50 e il 51, quando in Italia non si parlava tanto di guerra partigiana, che era una cosa un po' lasciata alle spalle. Si cercava di voltare pagina. Loro invece misero insieme questo gruppo, questa cooperativa per fare questo film, lo fecero tra mille difficoltà e tra interventi negativi da parte della censura ma anche da parte degli organismi di polizia. Riuscirono a girare questo film, ebbero una star di prima grandezza come Gina Lollobrigida e fecero esordire tante persone, tra cui Giuliano Montaldo, che iniziò la sua carriera di attore prima di diventare regista. Un film che racconta una resistenza operaia, non sono tanti i film che raccontano la resistenza nelle grandi fabbriche, un film che racconta la resistenza a Genova, una città che è medaglia d'oro della resistenza e che ha avuto tutte le sue fabbriche fortemente impegnate contro i nazisti, insomma un film che rievoca un fatto storico importante che noi di Hollywood Party siamo molto contenti di avervi presentato proprio il 26 aprile. Questa trasmissione è stata fatta da Francesca Levi, da Maddalena Nisci, da Miriam Mauti e da Steve Della Casa, che vi ha parlato e che vi dà appuntamento per le prossime puntate del Cinema alla Radio e anche per l'Hollywood Party quotidiano, che da lunedì e venerdì vi delizia su Radio 3.